ben rivisti, è bello incontrarci anche a metà settimana per studiare ancora insieme la parola di Dio. E oggi andremo avanti su Prima Giovanni. E uno studioso ha descritto questo libro come un libro che disturba coloro che vivono confortevoli nel loro peccato e allo stesso tempo è un libro che conforta coloro che vivono disturbati dal loro peccato. E il brano che vedremo oggi si piazza perfettamente in questa descrizione. E non dovremmo aver paura di questi versetti, che magari abbiamo già letto tante volte. Perché è vero che sfida, ma sfida gli iniqui, e vedremo che poi incoraggia soprattutto i credenti, i veri credenti. E quanto sono comuni i dubbi riguardo alla propria salvezza? Quanto spesso i credenti hanno bisogno di crescere nella certezza, nella sicurezza della propria salvezza. E questo brano sarà utile anche a questo, anche se a primo acchito sembra di no. E infatti oggi vedremo due aspetti del vero credente. Vedremo che il vero credente dimora in Cristo e ha fiducia per l'apparizione di Cristo. E vedremo anche che il vero credente dimora in Cristo e non vive nel peccato. Così preghiamo e poi vediamo insieme il brano di oggi. Padre Santo, vogliamo ringraziarti per questa giornata, per tutto ciò che ci hai donato oggi, la vita, la salute e ogni altra cosa che abbiamo fatto. Vogliamo ringraziarti che possiamo ritagliarci del tempo per dedicarlo alla tua parola e vogliamo pregarti che la tua parola possa trasformare le nostre vite e possa parlarci. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Così, dal versetto 28 del capitolo 2, dove eravamo rimasti l'ultima volta, fino al versetto 3 del capitolo 3, vediamo come il vero credente dimora in Cristo e ha fiducia per l'apparizione di Cristo. Così leggo il brano. Dice: «E ora figlioli, rimanete in Lui, affinché, quando Egli apparirà, possiamo aver fiducia e alla Sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui coperti di vergogna. Se sapete che Egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Lui». Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. E già dalle scorse volte abbiamo iniziato a vedere questo termine del dimorare, del rimanere in Lui. È un tema non nuovo per questa lettera. E abbiamo visto che questa lettera ci ha già parlato del nostro dimorare in Dio, del nostro dimorare nella verità che abbiamo ascoltato sin dal principio e anche del suo dimorare in noi allo stesso tempo. E abbiamo visto come questo dimorare influenza la vita presente del credente l'ultima volta. Ma vediamo in questi primi versetti che affronteremo questa sera come questo dimorare ha un impatto notevole anche per l'aspettativa del futuro del vero credente. Rimanere in Lui, dimorare, cosa significa? Non è la prima volta che ne parla neanche fuori da questa lettera Giovanni. Infatti già nel Vangelo di Giovanni ha parlato molto di questo aspetto. E forse un brano iconico che tutti conosciamo è Giovanni 15, La vita ai tralci. E quanto è fondamentale per comprendere quel brano il concetto del dimorare, del dimorare del credente in Cristo. E vediamo che questo dimorare in Lui, questo rimanere in Lui non è qualcosa di opzionale, ma è qualcosa di necessario per vivere la vita cristiana. O siamo un tralcio innestato nella vita dalla quale prendiamo la vita, la linfa che ci permette quindi di produrre il frutto, come dice Giovanni 15, oppure siamo spiritualmente morti. Non c'è alternativa. Non possiamo pensare di essere dei veri credenti fuori da Cristo, fuori dal dimorare in Lui. E vediamo che questo dimorare in Lui, già dal versetto 28, ci dice che ha un effetto molto positivo nella vita del cristiano, nella vita del vero credente, perché è la base sulla quale possiamo aspettare con fiducia l'apparizione di Cristo. Penso che non ci sono dubbi per nessuno che Cristo tornerà, è venuto una volta, 2000 anni fa, ma sappiamo che tornerà. E questa è un'aspettativa non solo di Giovanni, ma anche degli altri scrittori del Nuovo Testamento. È un'attesa reale per il credente di ogni epoca. E quello che questo brano ci, che questo versetto ci sta dicendo è che dal fatto che noi rimaniamo in Lui, che noi dimoriamo in Cristo per mezzo della fede, questo ci può permettere di affrontare questa aspettativa del ritorno di Cristo con fiducia, invece che scappare, ritirarci da Lui coperti di vergogna. E questo ritorno di Cristo, posso capire benissimo che non è forse qualcosa che tutti i credenti aspettano con entusiasmo o qualcosa che tutti i credenti desiderano avvenga. Io per tanto tempo non l'ho desiderato. Mi è spesso stato spiegato male probabilmente come concetto ed ero schiacciato da questa paura del ritorno di Cristo, perché avrebbe posto fine alle cose che mi piaceva fare, ai miei hobby, avrebbe posto fine forse alle mie amicizie e anche forse un po' al peccato con il quale mi piaceva un po' giocare. Non mi avevano mai spiegato in modo efficace la gloria che ci aspetta al ritorno di Cristo, e così vedevo quel futuro come qualcosa di noioso, un po' come magari quando entriamo in una chiesa cattolica storica a visitare, che bisogna fare silenzio, sussurrare, non puoi fare foto, tutto questo aura di rispetto, no? Noioso alla fine, diciamocelo serenamente. Ma non è questo quello che ci aspetta invece al ritorno di Cristo. Il ritorno di Cristo sarà qualcosa di glorioso, qualcosa di reale, qualcosa che noi dovremmo aspettare con piena fiducia. Vi invito a casa a leggere Apocalisse 21 e 22 per poter gustare la meravigliosa visione che ci lascia Dio riguardo al suo ritorno e alla vita che avremo con Lui dopo il suo ritorno. Così, una prima domanda che vorrei porti è: stai aspettando il ritorno di Cristo? Se sì, in che modo? Con paura per quello che puoi perdere, per i peccati che troverai in te, oppure con fiducia per mezzo della fede che hai ricevuto, per mezzo con una fiducia riposta nell'opera di Cristo, nella sua vita piena di obbedienza, con una giustizia che è imputata a noi, nella sua morte sulla croce che ci ha purificato e ci ha lavato dai peccati, con la sua risurrezione, che è stata solo l'anticipo di quello che ci aspetta anche a noi, una resurrezione anche nostra. È con questa fiducia che stai aspettando il ritorno di Cristo o con paura? Sei pronto a incontrarlo? Che sia il ritorno di Cristo di cui ci parla questo brano o magari anche una morte improvvisa. Sarà un momento glorioso, un incontro glorioso, e spero che tutti noi possiamo aspettare e approcciare questo momento di incontro glorioso con il nostro Salvatore con fiducia. E sicuramente quello che Giovanni ci insegna qui è che dovremmo farlo con fiducia, tutti quelli di noi che dimorano appunto in Cristo per mezzo della fede. E vediamo che nel versetto 29 ci parla di come, in cosa consiste o come è descritta la vita del vero credente, colui che aspetta questa apparizione di Cristo. Ed è qualcuno che cammina in obbedienza. Infatti qui parla di praticare la giustizia. Se sapete che egli è giusto, questo non è un ipotetico sé, è qualcosa che Giovanni ha già stabilito, l'ha già stabilito al capitolo 1. Quindi, sapendo che egli è giusto, potremmo anche tradurlo così, possiamo prenderci forse questa libertà per capire un po' il concetto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati a lui. Praticare la giustizia è qualcosa che Cristo ci comanda di fare, non soltanto Giovanni qua, ma se andiamo ad esempio nel Vangelo di Matteo, al capitolo 6, versetto 33, Gesù ci dice: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. È qualcosa che Cristo ci comanda di fare e di avere nella nostra vita. Ed era anche un'aspettativa messianica. Infatti se andremo a vedere in Luca 1, dove c'è questo discorso profetico di Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, dal versetto 72 al 75 dice: egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre, di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, vediamo cosa quindi concede, lo serviamo senza paura in santità e giustizia alla sua presenza tutti i giorni della nostra vita. Così vediamo che anche per il popolo di Dio nell'Antico Testamento il vivere in una giustizia, era un'aspettativa che riguardava anche il Messia, era qualcosa di atteso all'arrivo del Messia. E sicuramente un altro aspetto importante che ci può aiutare anche ad avere un po' più di fiducia è il fatto che nella Bibbia viene descritto Cristo e Dio come il giusto e anche colui che giustifica chi crede. Romani 3, 25-26 dice: Dio l'ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Così abbiamo visto al versetto 28 come possiamo aspettare con fiducia il ritorno di Cristo per mezzo dell'opera di Dio in Cristo Gesù, e possiamo vedere al versetto 29 come la sua opera si estende anche alla nostra vita, e questo a sua volta, il nostro praticare la giustizia in quanto nati da Lui, ci permette di aumentare anche quella speranza e quella fiducia che abbiamo per il momento dell'apparizione di Cristo. Possiamo guardare a noi stessi, anche se non è la prima cosa che dovremmo fare. La prima cosa è guardare a Cristo, alla sua opera, come abbiamo visto, che ci dà fiducia. Ma se viene meno, possiamo anche guardare a noi stessi, vedere l'opera che Dio sta facendo in noi, vedere quelle opere di giustizia manifeste nella nostra vita e ricordarci che questo, secondo la parola che stiamo vedendo oggi, significa che siamo nati da Lui, significa che possiamo avere fiducia per il momento dell'apparizione di Cristo. Versetto 1 del capitolo 3 vediamo che siamo definiti figli di Dio. Dice così: vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Ecco che chi dimora in Cristo è figlio di Dio. Qui è netto, non sta dicendo potrebbe essere figlio di Dio, non dice sarà in futuro figlio di Dio, dice e tali siamo, ora. Questa è una promessa, una bella promessa che possiamo prendere ognuno di noi per noi stessi questa sera e aggrapparci a essa. Qualunque sia il motivo per il quale abbiamo bisogno di incoraggiamento nella nostra vita cristiana, possiamo leggere questo versetto e dire tali siamo, non c'è dubbio. E questo comporta una conseguenza. Dice: per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Ecco che, riprendendo un po' in generale tutta la lettera di Giovanni, quello che cerca di fare Giovanni verso i suoi lettori è quello di incoraggiare i lettori, incoraggiare i veri credenti e far aumentare la loro certezza, la loro sicurezza riguardo alla loro salvezza. E lo fa in diversi modi nell'arco dei capitoli, sempre ponendo l'enfasi sul modo in cui una persona può riconoscere di essere un vero credente o meno. E ha iniziato dal primo capitolo a fare un contrasto di cose. Per esempio ha contrastato coloro che camminano nella luce e coloro che camminano nelle tenebre, ha contrastato coloro che confessano i loro peccati e coloro che invece li negano, ha contrastato coloro che camminano in obbedienza ai suoi comandamenti e coloro che invece non camminano in obbedienza ai suoi comandamenti, ha fatto lo stesso con chi ama e chi non ama, ha fatto lo stesso con chi ama il mondo e con chi non ama il mondo, come abbiamo visto l'ultima volta. E oggi lo farà mostrando che è visibile chi è il vero credente, basta guardare i suoi frutti, chi cammina secondo giustizia e chi invece cammina nel peccato. Questo sarà un po' tutto il tema che riguarderà i versetti fino al 10 che vedremo oggi. E quindi, in questo contesto, il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto Lui, in quanto noi ora siamo nati da Dio. Questo ha delle conseguenze nella nostra vita. Infatti il nostro essere nati da Dio significa che all'opera, cioè come abbiamo visto l'altra volta, lo Spirito Santo perennemente presente in noi per renderci ogni giorno più simili a Cristo. Questo cosa significa in parole povere? Che ogni giorno che passa noi saremo sempre più simili a Cristo e sempre più diversi dal mondo. Questo significa che il mondo non ci riconoscerà perché i nostri pensieri cambieranno, i nostri obiettivi cambieranno, i nostri desideri, le aspirazioni che abbiamo, il modo in cui vivremo le cose cambieranno. e sarà diverso da ciò che una volta il mondo riconosceva in noi come un loro complice. E questo è qualcosa di cui possiamo essere contenti, gioire, ed è qualcosa che ci può incoraggiare nella nostra vita cristiana a riconoscere che siamo figli di Dio. Il versetto 2 riprende un po' il concetto dell'attesa. Infatti dice: carissimi, ora siamo figli di Dio. Ok, questo ancora una volta non è in dubbio per lui. Ora è qualcosa che possiamo godere ora, adesso. Ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Quando egli sarà manifestato, infatti saremo simili a lui, perché lo vedremo come egli è. Ecco che qua entriamo un po' in quella lente di lettura che abbiamo spesso incontrato del già e del non ancora riguardo alla nostra vita tra la prima e la seconda venuta di Cristo. Sappiamo che ci sono delle promesse che sono nostre e una parte di esse possiamo già adesso sperimentarle, viverle, ma non ancora appieno. E un po' seguendo questa divisione è quello che vediamo anche qui. Noi dimoriamo in Cristo e adesso siamo figli di Dio, ma il non ancora riguarda ciò che saremo quando Egli sarà manifestato, quando tornerà e noi saremo trasformati come Egli è, ovvero, anticipo, senza peccato, come più avanti parlerà di Cristo. Abbiamo una certezza per oggi, sulla quale possiamo posarci saldamente, siamo figli di Dio, e nonostante le mancanze che magari ancora vediamo in noi stessi, possiamo anche avere fiducia per il futuro, perché sappiamo che quando Egli apparirà, saremo come Egli è. Così voglio chiederti adesso di visualizzare quella parte di te, quella parte della tua vita che non sopporti perché sai che è in contrasto con la volontà di Dio. Quel peccato, quella tendenza, quella tentazione che ogni giorno ti fa combattere forse a denti stretti per cercare di sottometterla alla volontà di Dio. E pensa a che grande speranza abbiamo che quando sarà manifestato noi saremo trasformati e saremo simili a Cristo senza peccato. E quella lotta, quella cosa che ti fa star male, quella cosa che ti impegna la mente forse giorno dopo giorno cercando forzatamente di sottometterla a Dio, ecco che è andata via, sparita, perché saremo trasformati in un corpo glorioso, esattamente come Cristo. Quindi ora siamo figli di Dio e godiamo già la comunione con Lui, ma che speranza ci attende invece al suo ritorno di una comunione ancora maggiore con Lui e del corpo glorioso, senza più peccato, senza più lotta, senza più malattia, senza più dubbi. E vediamo che questa speranza per l'autore al versetto 3 comporta una conseguenza. Dice: e chiunque ha questa speranza in lui si purifica come egli è puro. In un certo modo, se ho questa speranza del ritorno di Cristo, se ho questa certezza che ora sono figlio di Dio e di ciò che sarò alla sua apparizione, la mia vita da credente adesso si protenderà in quella direzione. Ecco perché il credente in questo brano vediamo che opera giustizia, ecco perché vediamo che si purifica e più avanti che non vive nel peccato, perché sta aspettando quel momento e lo anticipa già adesso nella sua vita. Aspira a quel momento e non lo aspetta in un modo infruttuoso. E come avviene questa purificazione? Cosa significa si purifica? Non è anche questo un tema nuovo in questa lettera? Infatti al capitolo 1 ha già parlato di questo. Dice al versetto 6: se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro ed il sangue di Gesù suo Figlio ci purifica da ogni peccato. E poi avanti dice: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, ancora una volta il giusto che abbiamo visto prima, da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. È già qualcosa che abbiamo visto essere un'opera di Dio. Se abbiamo citato prima anche il capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, e se ci ricordiamo lì, penso che un po' tutti voi vi ricordate qual era l'opera del Padre. Cosa fa il vignaiolo? Toglie via i rami che non producono frutto, e quelli che producono frutto li pota affinché produca ancora più frutto. C'è un'opera di purificazione, di santificazione che Dio porta avanti nella nostra vita. Ma allo stesso tempo, essendo qualcosa di reale, tanto che è interessante come anche Pietro tratta questo brano, volevo giusto leggere questo perché è interessante, in Seconda Pietro capitolo 1, dal versetto 3 andrò veloce perché il 9 è quello che mi interessa, dice: «La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati, con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo». E sentite cosa dice qua: «Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati». Ecco la vita a cui dovremmo aspirare come credenti, secondo Pietro. E quello che ci sta dicendo in questi versetti è che se la nostra vita non è così, non rispecchia quella descrizione, siamo o ciechi o miopi, perché ci stiamo dimenticando che siamo stati purificati da quei peccati. E Pietro si chiede com'è possibile che diamo ancora retta a quel peccato che è stato purificato dalla nostra vita. Ma oltre all'opera di Dio, che è fondamentale per la nostra purificazione, sappiamo da altri brani del Nuovo Testamento che c'è anche un'esortazione a noi di metterci all'opera, per operare per mezzo della sua forza, per mezzo della sua presenza in noi, delle capacità che lui ci dà di fare questa purificazione. Un esempio tra tutti è ad esempio 1 Pietro 1, dal 13 al 16, dove dice: «Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi, perché io sono santo». C'è anche un'esortazione, un invito all'opera per noi. Così la domanda che rimane è: ricerchi la santificazione? O è qualcosa che non ti interessa? Ti accontenti dello stato in cui ti sei trovata la tua conversione e di rimanere uguale nell'arco della tua vita? Dio ti ha amato, ma se vogliamo essere precisi al millimetro, non ti ha amato così come sei, ma ti ha amato nonostante ciò che sei. È leggermente diverso le implicazioni che si hanno. Perché Dio non ti ha salvato per lasciarti così come ti ha trovato, ma ti ha salvato con un piano glorioso in mente, un'opera gloriosa da operare in te, renderti giorno dopo giorno sempre più simile a Cristo. Così abbiamo visto che il vero credente dimora in Cristo e ha fiducia per l'apparizione di Cristo. Vediamo anche dai versetti 4 al 10 questo contrasto tra la vita di chi dimora in Cristo e quindi ha questa fiducia per l'apparizione di Cristo e chi invece non dimora in Cristo. Infatti vedremo che il vero credente dimora in Cristo e non vive nel peccato. Leggo dal versetto 4 al 10, dove dice: «Chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. Il peccato è la violazione della legge. Ma voi sapete che egli è stato manifestato per togliere i peccati, e in lui non c'è peccato. Chiunque rimane in lui non persiste nel peccare. Chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto. Figlioli, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin da principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel commettere peccato perché è nato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Al versetto 4 inizia identificando il peccato. In cosa, come definisce questo peccato? Lo definisce come trasgressione della legge, violazione della legge. Nel brano originale questo è una parola unica che significa, o diciamo è stato tradotto anche nella nostra versione in altri brani, come iniquità o ingiustizia. Ovvero significa il vivere senza la legge di Dio, che sia per ignoranza, perché non la conosciamo, o che sia per violazione, perché volontariamente decidiamo di sottrarci a essa. Così questo peccato, questa trasgressione della legge, significa vivere non sotto l'autorità di Dio, ma sotto la propria autorità, essere legge io a me stesso. E purtroppo così vivono anche alcuni che si definiscono credenti. Magari vengono in chiesa, fanno opere buone, ma in fin dei conti non si sottomettono all'autorità di Dio. Sono loro a decidere ciò che è giusto e ciò che no. Sono loro a decidere cosa tenere delle leggi di Dio e cosa invece no, perché lo ritengono inadatto al loro stile di vita o antiquato. E c'è un grave avvertimento che Gesù lascia alle persone che vivono in questo stato, e lo troviamo in Matteo 7:23, dove dice: allora dichiarerò a loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Questo malfattore, ovvero, può essere tradotto come operatori di iniquità, e questa è la parola che troviamo nel nostro brano di oggi. E cosa gli aspetta? Matteo 13:41-42, il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che accoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità, ok? E li getteranno nella fornace ardente, lì sarà il pianto e lo stridor di denti. C'è un giudizio grave che pende sulla testa di chi vive in questo modo, di chi vive trasgredendo la legge, ovvero nell'iniquità, non sotto l'autorità di Dio, ma sotto la propria. E questo atteggiamento di trasgressione della legge di Dio è qualcosa che oggi è ampiamente praticato. Basta guardarci in giro, i telegiornali, la TV, i social, quanti omicidi ci sono, fornicazioni, furto, e quanto i valori della legge di Dio vengono calpestati. Quanto, ad esempio, i film, le serie TV, i social network, le pubblicità cercano di sponsorizzarci degli atteggiamenti sbagliati, che siano essi ad esempio adulterio, fornicazione, che sia omosessualità, che sia aborto, qualsiasi cosa. E cercano di farcele passare come delle nozioni buone, giuste, per un amore comune, per la libertà. E dobbiamo stare attenti a non lasciarci influenzare da tutte queste cose, per a finire anche noi a vivere nell'iniquità, fuori dall'autorità di Dio, fuori dalla sua legge. Perché dobbiamo aspettarci che questo tipo di atteggiamento da parte della società, di chi non conosce Dio, è qualcosa che aumenterà. Gesù ci avvisa di questo in Matteo 24:12, dove dice che poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Ecco che, oltretutto, se proprio vogliamo ragionarci ancora un secondo, vediamo che questa iniquità, questo modo di vivere fuori dalla legge di Dio, in libertà, non produce neanche ciò che ci viene promesso, ovvero gioia, divertimento, amore libero. Ma in realtà Gesù ci dice che quello che produrrà sarà invece il raffreddamento dell'amore, e quindi diffidenza, opportunismo. Non è qualcosa che vogliamo sicuramente. Così vediamo che al versetto 5 viene identificata la soluzione alla nostra inadeguatezza per questo stile di vita, ovvero Cristo. È stato mandato per togliere il peccato. Ecco in chi è la nostra fiducia, in Cristo, colui che ha tolto il peccato e nel quale non c'era peccato. E qua, fino alla fine dei versetti, continuerà un po' questa contrapposizione. Sembra quasi un po' un gioco di parole. Bisogna stare molto attenti, perché se te ne perdi una rischi di non capire più di chi sta parlando. Però è molto interessante, perché fa capire in modo molto netto la differenza che c'è tra i figli di Dio e i figli del diavolo. Pensate che grave descrizione c'è come alternativa all'essere figli di Dio. Non si è solo dei non credenti, innocui, neutri. Qui il brano li definisce: o sei figlio di Dio perché stai vivendo in obbedienza a Dio, non stai vivendo nel peccato, oppure sei figlio del diavolo perché vivi fuori dall'autorità, fuori dalla legge di Dio, e quindi esattamente come al versetto 8 dice, fece il diavolo stesso. Volevo giusto un minuto riprendere il versetto 7, dove dice: chi pratica la giustizia è giusto come gli è giusto. Questo, il fatto che Dio è giusto, è qualcosa che abbiamo già stabilito come veritiero e che già Giovanni ne ha parlato. Dobbiamo stare attenti anche a comprendere questo versetto. Non sta dicendo che chi pratica la giustizia diventa giusto, sta dicendo che chi pratica la giustizia è giusto. Il praticare la giustizia, il purificarsi, il non vivere nel peccato, non è qualcosa che ci rende poi giusti o figli di Dio, ma è la conseguenza dell'essere giusti o figli di Dio. Questo è descritto in modo palese al versetto 9. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare, perché è nato da Dio. Ecco perché possiamo avere speranza per la nostra vita, che non ci allontaneremo in modo definitivo dalla fede, che non ci perderemo nel peccato, perché abbiamo il seme divino in noi che ci permette di non vivere più nel peccato e quindi identificarci come figli di Dio. Così, perché questo discorso sul commettere peccato, la purificazione? Abbiamo visto diverse cose oggi. Il tono del brano di oggi era esortativo, quello di Giovanni, parla ai figlioli. E dobbiamo tenere bene a mente questo, perché ciò che dobbiamo portarci a casa non è un fai di più, impegnati di più. Questo, il non vivere nel peccato, non si intende un peccato occasionale, non sta proponendo un'impeccabilità del credente, perché questo andrebbe contro ciò che invece ha dichiarato al capitolo 1 dal versetto 8 fino al 2:2. Oppure ancora al versetto 2 di oggi, che abbiamo visto, dice che egli si purifica. Da cosa si dovrebbe purificare se si aspetta un'impeccabilità da parte del credente nato di nuovo? Quindi non è questo che sta dicendo, ma sta differenziando chi vive una vita in obbedienza a Dio, cadendo nel peccato ma ravvedendosi, pentendosi e poi riprendendo il cammino con Dio, e chi invece vive nel peccato e sta bene così, non viene toccato, il ravvedimento non gli passa neanche per l'anticamera del cervello, sta bene nel suo peccato. E questo è dimostrazione di chi è figlio di Dio e chi non lo è. Così, vivi nel peccato consciamente e volontariamente senza vedere il problema, senza che questo susciti il bisogno di ravvedimento? Attento, perché il brano di oggi ti rende noto che sei un figlio del diavolo. E in Atti 2 vediamo che il credere al Vangelo deve essere sempre accompagnato dal ravvedimento, e quindi dall'abbandono del peccato, e dall'obbedienza, in quel caso era il battezzarsi. Ma c'è speranza, Cristo è venuto per togliere il peccato. E quindi, se tu ti trovi in questa descrizione, puoi appoggiarti all'opera di Cristo. E se invece ti trovi a cadere nel peccato, e quando te ne rendi conto il tuo cuore è contrito, è spezzato, è amareggiato dal disonore che hai recato a Dio, voglio invitarti questa sera a riposare nelle verità bibliche che abbiamo trovato in 1 Giovanni 1, dal versetto 8 al 2:2, il fatto che abbiamo un avvocato presso il Padre, Cristo Gesù, il cui sangue ci ha purificato dai peccati, a riposare nelle verità che abbiamo trovato in 3:5, che Cristo è stato manifestato per togliere il peccato, e il versetto 1, 9 e 10 del 3, siamo figli di Dio. Così confessa i tuoi peccati a Lui, confida in Dio, continua in obbedienza a camminare dove Dio ti porta giorno dopo giorno. Amen.